come al solito a voi di essere arrivati fino a qui così
particolarmente numerosi quest'anno. Ringrazio sempre numerosamente i vostri insegnanti che si fanno carico di questa avventura di anno in anno. Veramente credo che non sia semplice. Ringrazio la clinica Villa Napoleon che ci ha ospitati, penso che arriverà a momenti per darci un saluto anche il primario. Comunque noi intanto impostiamo la mattinata. Qui a fianco a me abbiamo il professor Pasqualotto che insegna filosofia all'Università di Padova e il professor Brotto che ha insegnato italiano in diversi licei classici della zona Veneto e a Treviso. Il tema della giornata, il titolo di questo incontro, sempre inserito in questa serie Homo Sum che ormai da alcuni anni prosegue, è limitati dunque liberi, una affermazione sulla quale appunto abbiamo chiesto al professor Pasqualotto e al professor Brotto di ragionare insieme a noi. E quindi dal punto di vista della filosofia, dal punto di vista della letteratura, comunque insomma analizzando, percorrendo una serie di testi che poi via via vedremo, cercheremo di capire se effettivamente si può dire limitati dunque liberi, ovvero se il limite, noi l'abbiamo pensato così, questa proposta che vi giriamo oggi in particolare insieme al dottor Pressato che ha riflettuto abbastanza su questi temi anche in quest'ultimo periodo, se si può dire che nel momento in cui due persone si avvicinano per un qualunque motivo, un insegnante, un allievo, un genitore, un figlio, e così facendo, avvicinandosi, vengono a delimitare sempre di più uno spazio che si riduce fino a diventare, al massimo della loro vicinanza, fino a diventare un limite, un confine tra l'uno e l'altro, quando si può dire che questo confine sia una occasione per le due persone che si affacciano, sia un'occasione di libertà, e quando invece sia al contrario un'occasione di schiavitù, quando questo tipo di relazione possa essere motivo di esercizio della propria libertà e quando invece possa essere, diventi semplicemente una costrizione, una schiavitù, quando l'allontanarsi da questo limite che si è creato ci rende più liberi o quando invece ci rende semplicemente più soli. Quindi su questo argomento di confine io direi che aspettiamo un secondo, se per caso nel frattempo arriva il primario, così sentiamo anche il suo saluto.
Buongiorno, io saluto volentieri le ragazze e i ragazzi che sono venuti a trovarci oggi, saluto i professori che vi accompagnano ogni anno, abbiamo anche qualche figura nuova che quindi rinnova e alleggerisce e modifica anche lo scenario fondamentale del ragionamento. Non è una scampagnata quella che voi fate andando in una mattina fredda di novembre in campagna a vedere cosa succede, ecco, è un modo originale, interessante, di spostarvi dalla scuola, dai banchi, dalle abitudini altrove, ma vi spostate non solo geograficamente, topograficamente, vi spostate mentalmente, nel senso che venite a parlare di cose della mente, di cose dello spirito, di cose particolari. Ecco. Voi parlate di queste cose particolari, tra l'altro, a 50 metri da una casa di cura, una casa di cura in cui non è che si curano i cuori, si curano i polmoni, si curano i fegati, si cura lo stare al mondo, si cura l'animo, si cura la tristezza, si cura la stranezza, si curano i comportamenti, ecco, quelle cose che spesso ci fanno un po' sorridere e spesso ci fanno anche un po' intristire. La dottoressa Bottolina, che è il castoro motore di queste manifestazioni, di queste presentazioni, ci ha abituato, ci ha abituato alle sue provocazioni, ai suoi titoli un pochino enigmatici, ai suoi paradigmi, ai suoi ossimori, per cui vedete che anche il titolo di questa volta è una contraddizione in termini, per cui parla di limiti liberi, limiti che danno libertà. Noi abbiamo sempre pensato che il limite ci tolga la libertà, che sia un vincolo, anzi che la libertà è essa stessa un limite nel momento in cui cessa la mia libertà, deve cominciare la libertà dell'altro e viceversa. Ecco, ma la dottoressa Bortolina è molto abile, è molto ingegnosa in questo e quindi la provocazione culturale e intellettuale ci giova. Ecco. Possiamo capire, io vedo che poi c'è anche una persona che è competente, che è esperta, è un professore che si è dedicato all'attenzione sui meccanismi della difficoltà infantile, quindi sull'autismo, sui ritardi, sulle disturbi dell'età evolutiva, che sono cose molto interessanti, molto drammatiche, molto bisognose di essere approfondite, mentre adesso vengono abbastanza trascurate ed affidate soltanto alle associazioni che poi si devono arrangiare anche su compiti e su difficoltà notevoli. Ecco, credo che siano delle figure antropologiche colpite da dei disturbi, da dei limiti, i cui limiti possono essere anche un elemento di libertà. Voi pensate per esempio allo schizofrenico. Lo schizofrenico è una persona che ha una dissociazione nel proprio interno, quindi le regole con cui valuta la realtà, i modi con cui pesa la realtà, con cui misura la realtà, sono saltati, sono capovolti, sono dissestati, per cui questo gli attribuisce una specie di libertà, una specie di svincolo, però ecco, la parola libertà va usata in modo molto calibrato. Pensate cos'è la persona allucinata, per esempio, ecco, la persona allucinata vede quello che non c'è, sente quello che non esiste, sente un profumo o un odore sconveniente che non c'è e vive intorno a questi meccanismi. Ecco. Allora capiamo che non è che è libero, capiamo che si sta intrappolando. Pensiamo a cosa succede del delirio, per esempio, della persona delirante, che è una persona che ha perso il sentiero. Ecco, delirio vuol dire uscire dal sentiero. I romani dicevano de te agitur, stai attento perché stanno trafficando su di te, stanno manovrando su di te, stanno minacciando su di te. Ecco, tutti i meccanismi che mortificano la libertà, che la schiacciano, che la deformano, che la inginocchiano. Ecco. E la malattia mentale è questo, è questo. È un sacrificio sulla libertà dell'individuo che la perde, che la smarrisce. Pensiamo cos'è la depressione, pensiamo cos'è il suicidio. Ecco, non è un gesto di libertà togliersi la vita, alzare la mano su di sé, come diceva Amélie, ma è la disperazione di chi ha l'impressione di non avere più altra soluzione che quella di togliersi di mezzo. Ricordiamoci anche che queste malattie avevano un aspetto in antico di sacralità. L'epilessia veniva chiamata male sacro, non riuscendo a definirla, a capirla, a comprenderla in termini tecnici e in termini scientifici, allora la sacralizzavano, per cui era, ecco, un elemento di grande libertà. Anche le nostre sante, ecco, se voi andate a leggerle non come a geografia religiosa ma come fenomenologia umana, ecco, troverete e riscontrerete queste manifestazioni, ecco, che cioè era una necessità di dire delle cose in codice, di dire delle cose trasformandole, modificandole nei valori correnti perché potessero essere raccolte, perché potessero essere messe in pratica. Ecco, credo che se poi nelle discussioni che farete troverà spazio un po' il problema dei bambini ammalorati, si chiamano con un termine in cui non siamo abbastanza bravi, qui c'è la radice di malattia, ecco, malattia, ammalato, ma c'è anche la radice di malora, la radice di disgrazia, la radice di destino e quindi anche la radice funesta. Ecco. All'interno dei bambini ammalorati, di bambini che hanno il ritardo mentale, che hanno l'autismo, che hanno l'encefalopatia, che hanno avuto i parti distorsici, che non hanno respirato subito, eccetera, eccetera, ecco, noi abbiamo queste drammatizzazioni di situazioni che vengono ancora trascurate, marginalizzate dalla nostra società. Picasso in vecchiaia ha scritto una frase che può farci riflettersi, che cioè può farci riflettere, cioè lui disse: io da ragazzo ero capace di disegnare, di dipingere come Raffaello, poi ho dovuto consumare una vita per imparare a dipingere e a disegnare come un bambino, cioè per trovare l'innocenza, per trovare l'origine, per trovare la naturalità. Ecco. Se noi riuscissimo di fronte a queste tematiche che io bellissimamente e malamente ho ricordato, se riuscissimo a trovare la naturalezza, a trovare l'innocenza, a trovare il meccanismo esordio, allora, e di precocità, allora probabilmente riusciremo a capire e a individuare il semplice nascosto che è nascosto dal complesso che è visibile. Noi abbiamo un visibile, quello che cade sotto i nostri sensi, che è percepibile, ecco. Però è complesso, ecco, e nasconde un semplice che è invisibile e che sta dietro. Ecco, il genio, l'artista, l'intuizione va proprio a pescare su questo invisibile che è però il semplice e che è quello che ha a che fare con la verità. Ecco, noi viviamo in un mondo un po' complicato, che sia complesso lo sapevamo. Poi noi anche ci diamo una mano per complicarlo e questo potevamo anche un pochino evitarselo. Allora magari ecco, i bambini ammalorati li chiamiamo diversamente abili, ma così facciamo anche i diversamente psicologi, facciamo anche i diversamente psichiatri. Ecco, noi non vorremmo diventare dei diversamente psichiatri perché sennò facciamo la Babilonia delle lingue e i problemi delle persone restano lì immodificati ed inalterati. Ecco, vi auguro buon lavoro e buona conferenza.
Grazie. Allora noi adesso procediamo secondo il solito schema, cioè un primo intervento del professor Pasqualotto, poi breve pausa caffè, secondo intervento del professor Brotto e a seguire uno spazio per ragionare insieme di quello di cui abbiamo appena sentito parlare.